Bene, in questa tradizione delle opere di misericordia allora vediamo delle osservazioni generali. Innanzitutto, perché questo riflettere sulle opere? È giusto motivarci un attimo. E lo prendo dal documento Misericordiae Vultus, che abbiamo già visto l'altra volta, è la bolla di indizione del Giubileo, scritto da Papa Francesco. Al numero 16, sottoportato l'abbreviazione MV, Misericordiae Vultus, lui scrive: «È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale. Sarà un modo, ciao Ilaria, sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza, spesso assopita davanti al dramma della povertà, e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina». Allora, in questo breve paragrafo, io ho ritrovato le motivazioni del nostro riflettere. Quindi approfondire non solo perché ce lo dice il Papa, dice bene che in questo anno si approfondiscano, tra l'altro anche nei catechismi non si fanno, in genere. No, voi vi ricordate l'elenco, ma vi ricordate che li avete commentate da qualche parte?
No.
Anch'io, sono sempre rimasto incuriosito, cioè si imparano a memoria. Allora, che si rifletta, quindi, perché? Per risvegliare la nostra coscienza. Ottimo motivo. Il Papa continua a dire che purtroppo un dramma nel nostro tempo è l'indifferenza. In questo caso sarebbe anche una sorta di assopimento. Rimanere indifferenti, ma perché mezzi addormentati di fronte a quello che succede. Allora occorre risvegliare la nostra coscienza. Ma ancora, grazie a queste opere di misericordia corporale e spirituale si può entrare di più nel Vangelo. Perché l'altra volta abbiamo detto la misericordia non è qualcosa che si aggiunge al messaggio cristiano, è il cuore, è l'essenza. Quindi grazie a questa riflessione si entra sempre di più nel cuore del Vangelo. Allora, niente, non chiuda, così soltanto, eccolo dove era. Allora, le opere, e stiamo parlando di qualcosa di fattivo, no? Parlando giusto di opere, si basano sulla concretezza della misericordia, di cui abbiamo già parlato l'altra volta. Vi richiamo solamente un paio di versetti che abbiamo già commentato, sempre tratti dalla bolla di indizione del Giubileo. La misericordia di Dio non è un'idea astratta, è una realtà concreta. E in un altro passo, per sua stessa natura, l'amore, che è un altro nome della misericordia, è vita concreta. Intenzioni, atteggiamenti, comportamenti che si verificano nell'agire quotidiano. Si verificano non solo vuol dire che accadono, ma che tu puoi verificare, capire, interpretare, appunto nella vita concreta. E questo è quello che abbiamo già detto, dell'amore che è concreto. Però l'amore è concreto innanzitutto in due sensi. Beh, è concreto l'amore che ci ha mostrato Gesù. Gesù con tutta la sua vita, opere e parole, ci ha dimostrato che l'amore è concreto, non ha solo parlato, non ha solo fatto bei discorsi, l'ha dimostrato proprio col comportamento. Però è concreto anche l'amore al quale siamo chiamati noi. Non solo a vivere, l'amore verso cui tendiamo è concreto. Quindi alla fine della vita noi riceveremo un abbraccio d'amore concreto, non saranno solo parole. Però ancora, adesso mi rifaccio al testo che vi ho detto di Manicardi, e allora l'abbreviazione è FC, la fatica della carità, e vi cito la pagina in questo caso. Cosa dice Manicardi? Che nella Bibbia la misericordia non è semplicemente un'emozione, un fremito delle viscere, l'altra volta l'abbiamo visto, nell'etimologia, no? Era proprio questo. Un fremito delle viscere di fronte al soffrire altrui. Essa nasce come acuta risonanza in me del soffrire altrui, ma diventa poi etica, prassi, virtù. Occorre che questo sentimento interiore si trasformi e venga fuori, altrimenti rimane solo un'emozione. Ma come abbiamo detto l'altra volta, il percorso della misericordia parte dagli occhi, nel cuore e arriva alle mani. E deve fare tutto questo percorso. Ecco, allora la misericordia è concreta anche per questo, perché da sentimento interiore diventa poi prassi, diventa azione. Ancora, rifacendoci a quello che Gesù ci ha lasciato come eredità, Gesù ci ha lasciato questo comando, è citato dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 34. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Allora, questa è l'eredità. E qui ci viene detto che noi possiamo amare come Lui. E ancora nel commento di Manicardi a questo, dice che questo amore non può che essere concreto, visibile, effettivo e non semplicemente affettivo, operativo e pratico e non solo intimo e inespresso. Quante persone vivono la devozione al Signore in questa maniera, in una maniera molto intima? Noi possiamo anche appellarli con il titolo di misericordiosi, ma la misericordia è azione. Non è solo questa devozione rivolta verso il Signore. Lo stesso Giovanni, rivolgendosi alla sua comunità, dà questa raccomandazione, che è diventato un piccolo slogan che conosciamo tutti, dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 18. Non amiamo a parole, né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In latino, il versetto dice in opere et veritate. Quindi l'amore si deve tradurre nelle opere. Allora, come abbiamo detto l'altra volta, richiamo ancora questa frase, la misericordia deve vedersi ed è da farsi nei gesti e negli atteggiamenti. Infatti un autore dice la misericordia non si vede, si fa. Si fa e allora si vede. Bene, un'altra nota generale, sempre parlando delle opere di misericordia questa volta, è che riguardano l'anima e il corpo. Sono di due ordini, sono corporali e spirituali. Questo si deve innanzitutto alla concretezza che abbiamo appena citato, ma alla concretezza si deve unire la completezza in due sensi. Innanzitutto completezza e parliamo di noi stessi, e quindi di chi esercita la misericordia verso l'altro, ma completezza è anche verso chi ti rivolgi nel fare misericordia, nell'usare misericordia. E allora devi dare un'attenzione a tutto l'uomo. Allora, lo si deve quindi, questa attenzione, alla misericordia come dimensione che abbraccia tutto noi stessi. E vi richiamo le tre immagini usate l'altra volta. Per cui la misericordia abbraccia tutta la persona, occhi, cuore, mani, erano le tre dimensioni della persona. Però il fatto che bisogna, che riguardano corpo e anima, innanzitutto questa citazione del Papa, l'abbiamo già usata l'altra volta. Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle, privati della dignità, e sentiamoci provocati ho aggiunto io, nel cuore, ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani e tiriamoli a noi perché sentono il calore della nostra presenza, dell'amicizia e della fraternità. Quindi questa è l'attenzione alla completezza di noi stessi. In questo senso siamo concreti e guardiamo corpo e anima. Però questa completezza lo si deve per fedeltà rispetto alla persona, anche quella a cui ci rivolgiamo, che è fatta di spirito, anima e corpo. E mi è piaciuto questo disegno, dove si vede quest'unione del mondo materiale e immateriale, corpo e spirito, il soffio famoso, che fa nell'uomo, ecco, si incarna e diventa l'anima, quella parte centrale. Poi questa era una spiegazione che parlava anche del cosa succederà dopo la morte, ma interessa solo questo. E allora, anche riguardo a questo, vi do una citazione, sempre tratta dal libro di Maricardi, che è una tradizione che viene dai nostri fratelli maggiori, no? Gli ebrei. Per cui nel Talmud, che è un commento alla scrittura, nel Talmud babilonese, cosiddetto, viene detto questa frase, parlando dell'elemosina, che è un'opera, è un'opera, quindi rende visibile questo amore verso le altre persone. L'elemosina viene fatta solo con il denaro, le opere di misericordia con il denaro e con tutta la persona. L'elemosina viene fatta solo al povero, le opere di carità vengono fatte sia ai poveri che ai ricchi. L'elemosina viene fatta solo ai viventi, le opere di carità riguardano sia i vivi che i morti. Come vedete, in sottofondo ci sono già le opere di misericordia come le conosciamo noi. In sottofondo. Questo testo giudaico è particolarmente importante perché sottolinea la vera portata delle opere di misericordia. Non si può praticarle se non ci si innalza dal piano dell'avere a quello dell'essere. Per praticarle bisogna impegnarsi personalmente. Io direi completamente. E faccio notare questo passare dal piano dell'avere o dell'essere, per cui possiamo sempre pensare che sia solo un'azione da fare, cioè io do qualcosa, faccio un servizio, offro un servizio, appunto è come dare l'elemosina solo con il denaro, come dice il testo. E invece no, ti impegna nel tuo essere. Per questo c'è l'attenzione sia a corpo che anima. C'è qualcosa di più, di diverso. E ancora, questa completezza lo si deve alla Chiesa. Come vi dicevo l'altra volta, la Chiesa, grazie alla misericordia, si pone in un certo atteggiamento nei confronti del mondo, di servizio, per cui è al servizio come il lievito nella pasta, disciolta, dispersa, frantumata, ma al servizio del mondo. Però c'è un'avvertenza, e qui, grazie al Cardinal Biffi, che ha scritto alcuni pensieri sulle opere di misericordia spirituale, ho preso questa frase, che è un avvertimento. Guai a noi se a poco finissimo col finissimo col pensare alla sposa di Cristo come una sorte di ente assistenziale o come a un surrogato o a un coadiuvante della Croce Rossa Internazionale. Cioè, la Chiesa non è, come dice il Papa, una ONG, per cui si mette al servizio del mondo e sostituisce lo Stato in tutte le opere che riguardano appunto il corpo. Un attimo. La Chiesa guarda tutto l'uomo. Allora vuole assistere la persona nel bisogno perché vuole portare dignità alla persona, ma ha un incarico ben preciso la Chiesa, diffondere il messaggio, la buona notizia. E proclamare alle persone che non si è solo corpo, si è qualcosa di più. Allora, la completezza che vi dicevo, quindi questa attenzione, abbiamo due serie di opere, corporale e spirituale, perché c'è questa completezza da rispettare. Poi, ancora sulla misericordia, noi possiamo esercitare la misericordia perché quella caratteristica che l'altra volta abbiamo attribuito a Dio, ed è la prima caratteristica fondamentale di Dio, passa a noi come figli. Allora, come caratteristica che passa da Dio a noi come figli. La caratteristica di Dio l'abbiamo già detta l'altra volta, ci sono adesso varie sfumature con cui si dice, ma in genere Dio è definito come paziente e misericordioso, o misericordioso e compassionevole. Questo è un binomio, nome di Dio, che ricorre tantissime volte nell'Antico Testamento. Appunto nella Misericordiae Vultus c'è tutta una serie di citazioni di salmi e di altri passi nella Bibbia dove c'è questo nome di Dio. Allora, in questo caso vedete misericordia e compassionevole, sfumatura. E poi, grazie a Manicardi, ci dice che Gesù di Nazareth ha dato un volto d'uomo a questa misericordia e compassione e l'ha narrata nella sua vita. Questo verbo lo usa Giovanni, l'apostolo, l'evangelista, nel prologo. La gloria, questo logos, questa parola, lui ce l'ha fatta vedere, ce l'ha narrata, ce l'ha mostrata. Ed è proprio per la fede e l'amore in Gesù, anche noi, cioè il discepolo, può vivere la misericordia. Proprio per questa mediazione che ha avuto Gesù come ruolo. E prima di essere... questa devo mettere... La frase a cui... Questa frase l'altra volta, la siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso, l'altra volta l'abbiamo vista anche come obiettivo della nostra vita, cioè è la nostra santità, no? Se vi ricordate, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, siate santi, siate misericordiosi. Quindi la nostra vocazione cristiana è inserito questo essere misericordiosi. Però prima di essere un comando, queste parole di Gesù sono la rivelazione di una possibilità. Cioè queste ci dimostrano che c'è la possibilità dell'uomo, per l'uomo, di partecipare alla misericordia di Dio. Ovvero, e qui viene declinato in tanti altri verbi. Come vi ho detto l'altra volta, la misericordia ha tanti nomi. Guardate come noi possiamo usare misericordia, ovvero dare vita, mostrare tenerezza e amore, fare grazia, con soffrire con chi soffre, sentire l'unicità dell'altro, essergli vicino, perdonare, sopportare l'altro e pazientare con le sue lentezze e le sue inadeguatezze. Allora noi possiamo vivere la misericordia, possiamo partecipare alla misericordia di Dio. E ancora, sempre nella Misericordiae Vultus, il Papa cita una parabola, che è quella del servo spietato. Cioè quel servo che ottiene misericordia dal padrone, dal re, poi esce, trova un altro servo che deve a lui una sciocchezza in confronto e si accanisce. A questo punto lo viene a sapere il re che imprigiona lui. Da questa parabola, che trovate in Matteo 18, 21, 35, noi possiamo avere un profondo insegnamento. Quale? Gesù afferma che la misericordia non è solo l'agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli. Insomma, Siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata misericordia. Quindi non è solo perché Gesù ci ha trasmesso un'eredità, non solo perché il Signore ci dà questa possibilità, ma perché una misericordia è stata versata su di noi, come un padre verso i figli. E allora questa è la frase da ricordare, che noi possiamo compiere le opere perché abbiamo ricevuto misericordia. Abbiamo ricevuto, è stata usata su di noi la misericordia. Allora in questo caso il logo del giubileo. L'altra volta abbiamo visto l'immagine, ma intorno all'immagine è stata messa anche una scritta, che poi è quella del canto, no? Misericordiosi come il Padre. Misericordiosi come il Padre, il motto dell'anno santo, lo slogan. Allora in quel caso misericordiosi, cioè noi possiamo essere misericordiosi verso gli altri, ma innanzitutto misericordiosi come oggetto di misericordia, cioè siamo pieni di misericordia, viviamo di misericordia. Quindi non solo siamo operatori di misericordia, no? Come il Padre, perché innanzitutto il Signore ha mostrato misericordia verso di noi. Allora vi cito sempre questo piccolo paragrafo della Misericordiae Vultus. Dio viene a salvarci dalla condizione di debolezza in cui viviamo e il suo aiuto consiste nel farci cogliere la sua presenza e la sua vicinanza. Giorno per giorno, toccati dalla sua compassione, possiamo anche noi diventare compassionevoli verso tutti. Però dobbiamo essere toccati dalla sua compassione. Ancora, un'altra nota generale, sempre parlando delle opere di misericordia. Attraverso di esse saremo giudicati sull'amore. Sono espressione dell'amore. La parola misericordia e amore sono sinonimi. Allora, opere di misericordia vuol dire opere di carità, opere d'amore. Noi verremo giudicati su questo. E come dice il Papa, verremo giudicati se avremo dato da mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha sete, se avremo accolto il forestiero e vestito chi è nudo, se avremo avuto tempo per stare con chi è malato e prigioniero. E qui praticamente cita il Vangelo di Matteo. Eh? Anche se qui sono sei, sì, giusto, sono sei perché manca una, che è quella del seppellire i morti, che non c'è nel Vangelo di Matteo. È nel libro di Tobia. Però accanto alle opere di misericordia corporale ci sono quelle spirituali. Se avremo aiutato ad uscire dal dubbio che fa cadere nella paura e che spesso è fonte di solitudine. Se saremo stati capaci di vincere l'ignoranza in cui vivono milioni di persone, soprattutto i bambini, privati dell'aiuto necessario per essere riscattati dalla povertà. Se saremo stati vicini a chi è solo e afflitto. Se avremo perdonato chi ci offende e respinto ogni forma di rancore e di odio che porta alla violenza. Se avremo avuto pazienza sull'esempio di Dio che è tanto paziente con noi. Se infine avremo affidato al Signore nella preghiera i nostri fratelli e sorelle. E anche qui ho notato stranamente che sono sei. Sono andato a ricontrollare due o tre volte, manca una. Non so se per la bontà del Papa. Manca ammonire i peccatori. Questo. Non so se è stata una svista oppure inserita nelle altre parole, però piccola notazione. Comunque, saremo giudicati sull'amore e qui vengono elencate tutte e due le opere, tutte e due le serie di opere. E una cosa, notando adesso un po' più da vicino, le opere corporali manifestano ancora, ricalcano una certa sproporzione. Cioè si possono effettuare perché c'è una sproporzione. In che senso? Nelle opere di misericordia corporale, di solito, se non sempre, chi dà da mangiare non è affamato, in genere. E chi patisce la fame non è in condizioni di dar da mangiare. Lo stesso si può dire anche di chi è malato. Chi è malato non può andare a visitare un altro, in genere riceve la visita. Ancora di più dissi per chi è carcerato. E quindi si nota sempre in tutte queste opere corporali che un aiuto va da chi ha una posizione, chiamiamola, di predominanza, cosiddetto più forte, verso chi è più debole. Certo, nella vita poi tutto può succedere, per cui una persona si può ritrovare nella posizione di debole. Ma quest'opera corporale in genere prevede questo tipo di schema su questo. Invece le opere spirituali o di misericordia spirituale mantengono una sorta di reciprocità. Per cui nelle opere di misericordia spirituale benefattore e beneficiario non sono adeguatamente distinti. Non si nota tutta quella sproporzione. In genere c'è una sorta di reciprocità nelle azioni, perché possiamo farle e riceverle nello stesso tempo. Consolare, per esempio, consigliare, istruire, più di una volta avviene in un doppio binario. Per cui quante volte, avete sentito anche voi, non so, una risonanza di chi fa catechismo. Cioè vado a fare catechismo ai bambini e ai ragazzi, dico, sono stato io che poi ho ricevuto il beneficio, no, di aver imparato qualcosa. Lo stesso dicasi di chi va a consolare, si ritrova magari lui consolato. Allora in questa maniera tra bisognoso e aiutante, cioè chi ha bisogno e chi lo aiuta, c'è una sorta di sovrapposizione. Molto di più che nell'opera corporale. Per cui questa è un'altra piccola annotazione che differenzia un po' le due opere. Anzi, continua questa annotazione, è buona regola non distinguerli affatto, bisognoso e aiutante. Di queste opere spirituali di misericordia siamo tutti destinatari e bisogna mettersi in quest'ottica. Per cui qualche volta possiamo anche farlo agli altri, ma in genere ci mettiamo nell'ottica di essere destinatari. E quindi bene che ciascuno di noi si consideri al tempo stesso istruttore e ignorante, saggio consigliere e dubbioso, paladino della giustizia e peccatore, capace di consolare e desideroso di consolazione, chiamato a perdonare le offese e offensore, purtroppo. Deciso ad avere pazienza e sempre sul punto di farla perdere agli altri. Intercessore a favore di tutti presso Dio e bisognoso della preghiera fraterna di tutti. Un'altra nota generale, che in genere si omette, è che bisogna usare misericordia anche verso se stessi. Per cui noi pensiamo subito misericordia, a fare le opere di misericordia e pensiamo sempre agli altri. Invece un primo soggetto bisognoso di misericordia siamo proprio noi. Allora vi riporto uno scritto, grazie appunto all'autore Luciano Manicardi, questo storico anche degli scritti cristiani, vi riporto un testo di Rabano Mauro, che è un abate vescovo del IX secolo, Magonza, zona della Germania, Francia. Quando ci convertiamo dai peccati alle opere buone, dalla superbia all'umiltà, dalla lussuria alla temperanza, dall'astio e dall'invidia alla carità e all'amore, dall'ira e dalla contesa alla mansuetudine e alla pazienza, dalla gola alla sobrietà, dall'avarizia alla generosità, dalla tristezza mondana alla gioia dello spirito, dall'accidia temporale allo zelo del bene, che altro facciamo se non elargire elemosine a noi stessi? Poiché abbiamo pietà di noi stessi? Esercita dunque bene e con ordine l'arte della misericordia, chi non lascia mancare anzitutto a se stesso le buone opere, cioè una santa condotta e i frutti della virtù. Occorre esercitare quindi misericordia innanzitutto verso se stessi. E tutte queste azioni, avete visto questi passaggi dal male al bene, sono opere in cui si esercita la misericordia verso se stessi. Quindi non è vista tanto come disciplina, ma come opera di misericordia. Questo mi ha colpito, nel senso che in genere uno pensa deve essere rigoroso verso se stesso, invece no, può interpretarsi anche in una maniera benevola, però nello stesso tempo passare dai vizi piano piano alle virtù. E sta usando misericordia. Passiamo adesso, dopo aver visto un pochettino queste notazioni generali, proprio a questo cammino della tradizione, come le opere di misericordia sono arrivate fino a noi. Allora, innanzitutto vi do almeno una citazione dell'Antico Testamento, nel doppio senso, poiché è innanzitutto tradizione nostra cristiana, ma ci viene dai nostri fratelli maggiori. Per cui, per dire, già nella loro idea, prima vi ho citato un testo del Talmud babilonese, ma già nella loro religione, nella loro tradizione, ci sono le opere di carità. Allora, un testo famoso che viene citato anche dal Papa nella Misericordiae Vultus. È Isaia, capitolo 58, versetti 6-11. E si prende questo come altri testi di riferimento, soprattutto perché le opere, queste azioni di misericordia, sono, diciamo, raggruppate in piccolissimi elenchi. In questo senso possiamo capire che questa è già una tradizione che poi è arrivata fino a noi. Come mai a noi sono giunti degli elenchi, cioè li ricordiamo con una serie di numeri? Perché nella Bibbia, nell'Antico Testamento, naturalmente le azioni sono sparse, cioè ci può essere una buona azione in un racconto, isolata, ma si prende questo testo come esempio perché qui vengono raggruppate e sono legate alla fedeltà di Dio. Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se rapirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. Dal compiere queste azioni, come vedete in sottofondo ci sono già quelle che conosciamo noi, però c'è una diversificazione. Tra l'altro su alcune il Papa si sofferma nel commento che fa nella Misericordiae Vultus, per esempio sul puntare il dito e il parlare empio, la maldicenza come peccato, il Papa insiste molto su questo, quindi la benevolenza e parlare bene degli altri, dice, è la grande opera di misericordia che possiamo fare quest'anno. E poi ci sono già quelle che noi conosciamo, dare da mangiare, alloggiare le persone, vestire. Però questo è solo un esempio nell'Antico Testamento. Vediamo nel Nuovo Testamento. C'è un brano di riferimento a cui non si può sfuggire, che è appunto il brano di Matteo 25:31-46. Quella che viene chiamata anche la parabola del giudizio universale. Allora, scusate un attimo. È successo qualcosa. Un attimo. Ecco qui. Ecco fatto. Allora, riprendo. Innanzitutto questa parabola è introdotta, questa parabola la troviamo al capitolo 25, ma è introdotta al capitolo 24, all'inizio proprio del capitolo 24, dai discepoli che fanno una domanda al Signore. Di a noi quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? Perché Gesù ha già cominciato il cosiddetto discorso escatologico, discorso sulle realtà ultime, no? Dove va a finire la nostra vita? Cosa ci attende? Nella morte, dopo la morte. E allora ci sono i vari racconti che parlano di questo, tra cui poi nel capitolo 25 le varie parabole, quelle delle vergini, no? Quelle dei talenti e poi questo del giudizio del re. E allora Gesù inizia il racconto. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre a sinistra. Allora dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, o assetato, o straniero, o nudo, o malato, in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Vi do brevissime annotazioni sul testo, è un testo abbastanza famoso. Allora, innanzitutto, vi ho messo il famoso dipinto di Giudizio di Michelangelo. Allora, siamo in un contesto dove si parla, appunto, vi ho detto, dei vari racconti, che poi non sono semplicemente racconti, c'è tutto un insegnamento di giudizio finale. È un linguaggio escatologico, che parla delle realtà ultime. E si nota che in questo racconto si ripetono sempre questi avverbi. Allora, quando? Signore, quando ti abbiamo conosciuto? Allora, quando il re? Ed è praticamente la domanda che avevano fatto i discepoli. Signore, quando accadranno queste cose? Quale sarà il segno? Allora si nota questo, che allora, avverbio di tempo, ci rimanda alla fine. Allora, alla fine. Vedremo che il quando è ora. E allora si avrà questo significato, che il giudizio finale, come tutto il discorso escatologico, non è un discorso sul futuro, è qualcosa che ti rimanda al presente. Si sta parlando di come si vive ora, ora. Il giudizio che il Re farà a noi allora è lo stesso che noi facciamo ora al povero. Quindi lui, il Re, il Signore che ci giudica, non farà che constatare ciò che noi facciamo, verbo presente. Poiché siamo in contesto di giudizio, un'immagine del tribunale, il Signore che emette un verdetto. Se siete un pochettino avvezzi ai famosi film che parlano di tribunali, soprattutto quelli americani, sapete che a un certo punto esce la giuria, no? E il giudice chiede: avete il verdetto? E il giurato consegna al giudice il foglietto, il fatidico foglietto, e il giudice lo legge e poi verrà proclamato. Allora, qui viene ripreso con una frase, che Dio, il nostro giudice, il Signore, in questo caso è Gesù il giudice, nel Re, leggerà il giudizio che non ha scritto Lui, ma che abbiamo scritto noi. Quindi non saremo giudicati in maniera esterna, cioè il giudizio ci verrà da fuori. Io vivo la mia vita, poi mi presenterò a Lui e mi verrà pioppato un giudizio esterno. No. Io il giudizio me lo sto costruendo, lo sto scrivendo io il verdetto. Alla fine il Signore lo leggerà. Leggerà ciò che noi liberamente abbiamo scritto. Poi tutto il racconto è strutturato su questa contrapposizione tra chi sta a destra e chi sta a sinistra del Re. C'è una sentenza che divide, che rende i due lati opposti. E allora notiamo che il giudizio avviene per separazione. Io ho riportato alcune immagini dove si nota questa separazione fra le pecore e i capri. Dice: come il pastore separa le pecore e i capri? A dire la verità, il pastore non le separa, no? Anzi, vuole che siano insieme perché in questa maniera aumenti il gregge. Però qui probabilmente si sta facendo riferimento a qualcos'altro, dove la parola pecora probabilmente si rifà a una parola simile, o perlomeno si usava anche la parola pecora, per indicare l'animale piccolo, l'animale minuto. E invece capri, i capretti, erano quelli che poi erano portati alla macellazione. Allora in questo caso si capisce che le pecore, questi animali minuti, erano quelli che si tenevano per essere allevati, invece gli altri erano già destinati al macello. Allora capite, per la vita, per la morte. In questa maniera c'è la separazione, come il pastore separa. Ma quando destina questo, vive questo, no. Separazione però è una parola che dobbiamo usare insieme con discernimento. Viene per separazione non per un criterio dettato da un arbitrio così pazzo o una specie di combinazione, sorteggio, tu vai di qua, tu vai di là. È un discernimento, quindi dietro c'è una valutazione, c'è un capire, c'è un vedere. E il nostro giudice è misericordioso. Quello che è una qualità di Dio fin dall'inizio non la perde quando poi giudica. Allora, il brano procede con un racconto che è uguale sia per chi sta alla destra che chi sta alla sinistra. Allora si può costruire in questa maniera visiva, dove hanno gli stessi passaggi, e i passaggi sono questi. Il re che emette la sentenza, dà la motivazione della sentenza, poi le persone fanno una domanda di chiarimento e il re dà una risposta che risulta sorprendente. Allora la sentenza è, da una parte, venite, benedetti del Padre mio. E in effetti, la salvezza è un venire verso Gesù, che è il Figlio, per partecipare della stessa benedizione del Padre. E invece la sentenza dal lato opposto è andate via da me. La perdizione è lontananza da Lui. E lontani da Lui siamo lontani anche da noi stessi. E queste persone, se notate nella frase, non sono maledetti dal Padre. Sono maledetti perché si sono posti loro fuori dalla benedizione. Perché il Padre pone tutti sotto la benedizione del Figlio. Chi si allontana da Lui va fuori dalla benedizione e ti rendi maledetto. Poi la motivazione. Perché ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, mi avete dato da bere, da una parte. Dall'altra parte perché ho avuto fame e non mi avete dato. C'è questa azione non fatta. Questa è la motivazione della sentenza. Alla domanda di chiarimento, quando, vedete che ritorna l'avverbio, quando, e c'è tutta la domanda, la risposta sorprendente. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E questo è sorprendente, dove il Signore è presente nei piccoli. Allora, il Signore è con noi e il povero è un sacramento. È figura della presenza del Signore nel mondo. E questa immagine sintetizza questi opposti. Da una parte, nel volto del Signore ci sono le azioni fatte, e nell'altro, nel volto del Signore, invece ci sono le azioni non fatte, e risulta anche questo piangere. Poi, per ben quattro volte in questo elenco, in questo racconto, ci sono sei azioni che sono divenute di riferimento per la misericordia corporale. Come vi dicevo, si sono prese le sei azioni che sono qui citate e hanno fatto parte del nostro elenco. Quella che manca, seppellire i morti, è stata presa dal libro di Tobia. Tobia. Però questo racconto è servito anche per le opere di misericordia spirituale, perché a un certo punto Origene ha fatto un commento dove ha interpretato queste opere di misericordia in un'altra maniera, in una maniera allegorica. Vi faccio vedere l'esempio. Ad esempio, l'atto di vestire chi è nudo diviene il rivestire di virtù il prossimo, grazie all'insegnamento della parola di Dio e della dottrina cristiana. E c'è tutta una citazione dove fa vedere come bisogna rivestirsi delle virtù. E così va avanti con tutte le varie opere di misericordia corporale. Faccio un excursus adesso, dopo aver visto l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, alcuni scritti dei padri che hanno ripreso questi elenchi, diciamo, e sono piano piano diventati quelli che abbiamo noi. Allora, in alto ho messo una specie di cronologia, quindi siamo nel secondo secolo, tratto dal Pastore di Erma, è uno scritto antico, dove noi abbiamo tanti insegnamenti alla comunità. Come potete vedere, adesso ve lo leggo, assistere le vedove, visitare gli orfani bisognosi, liberare dalle necessità i servi di Dio, praticare l'ospitalità, non ostacolare nessuno, essere tranquillo, divenire il più umile di tutti gli uomini,
rispettare gli anziani, praticare la giustizia, osservare la fratellanza, tollerare la tracotanza, essere longanime, non avere rancore, consolare chi è afflitto, non respingere coloro che sono scandalizzati, ma convertirli e renderli gioiosi, ammonire i peccatori, non opprimere i debitori e i bisognosi. Come vedete, rispetto a quelle che vengono citate nel Vangelo di Matteo, qui c'è un allargamento, però si riprendono alcune già di Isaia, sulla liberazione, sul visitare gli orfani, i bisognosi. E poi c'è qualcosa in più, ci sono tanti atteggiamenti interiori, come annotazione. Per cui c'è un senso molto ampio delle opere. Andando avanti, passiamo di un secolo, terzo secolo, Lattanzio. E in genere, in vari libri, viene citato lui come autore che ha fatto da riferimento, dicendo da Lattanzio in poi si sono avute le opere di misericordia. Ve lo posso anche leggere tutto. Se qualcuno non ha cibo, condividiamolo con lui. Se qualcuno viene a noi nella nudità, vestiamolo. Se qualcuno è vittima di ingiustizia da parte di un potente, liberiamolo. La nostra casa si è aperta ai pellegrini e ai senza tetto. Non smettiamo mai di difendere gli interessi degli orfani e di assicurare la nostra protezione alle vedove. Grande opera di misericordia è riscattare i prigionieri al nemico, visitare e consolare i malati e i poveri. Se dei miseri o degli stranieri muoiono, non lasciamo che restino insepolti. Queste sono le opere, i doveri della misericordia. Se qualcuno ne assume l'iniziativa, offrirà a Dio un sacrificio autentico e gradito. Quindi non solo nel culto, ma proprio nell'agire concreto si offre un sacrificio autentico e gradito. Saltando di due secoli arriviamo nel V secolo con Cesareo di Arles. Ci sono due forme di elemosina, una del cuore e l'altra del denaro. L'elemosina del cuore consiste nel perdonare l'offesa subita. A volte tu vorresti dare qualcosa a un povero, ma non hai niente. Invece perdonare al peccatore lo puoi sempre fare, se solo lo vuoi. Può avvenire che tu non abbia da dare ai poveri né oro, né argento, né vesti, né grano, né vino e neppure olio, ma quanto ad amare tutti gli uomini, a volere per gli altri ciò che vuoi per te e perdonare ai tuoi nemici, non potrai mai trovare giustificazioni per non farlo. Che grande insegnamento questo. Ti mette con le spalle al muro, per cui nessuno può dire non posso. Puoi sempre farlo. E come vedete c'è un elenco di azioni. Saltando di vari secoli, arriviamo al IX secolo, un autore che ho già citato prima, questo Rabbano Mauro, il vescovo di Magonza, fa elemosina perché lui commenta praticamente un testo di Agostino che parla del fare elemosine. Però lui aggiunge questa notazione, che fa elemosina chi riconduce l'errante sulla via della verità, quindi converte quell'opera di misericordia, diremmo corporale, in una spirituale. Fa elemosina chi istruisce l'ignorante, chi annuncia la parola di Dio ai suoi vicini. Fa elemosina chi non cessa di condividere i propri beni materiali con i propri fratelli, cioè con altri uomini. Fa elemosina chi offre cibo e veste ai bisognosi, li ospita, visita gli infermi, sostiene con i propri beni carcerati e tribolati e non manca di liberare i condannati a morte e tutti. Infatti tutte le buone opere che ogni giusto compie in questa vita possono essere comprese con questo unico nome, opere buone. Andando avanti passiamo all'undicesimo secolo. Commentando proprio il brano del Vangelo di Matteo, capitolo 25, quello che prima abbiamo visto insieme, questo autore, Teofilatto, che un precettore cristiano alla corte di Costantinopoli ha lasciato alcuni scritti, per esempio questo commento, Esposizioni sul Vangelo di Matteo, dice questo: adempi queste sei forme di carità, parla delle azioni lì nel Vangelo, sia materialmente che spiritualmente. Infatti duplice la nostra natura, noi siamo anima e corpo. Quindi segue la linea di origine che aveva dato un'interpretazione allegorica alle opere di misericordia corporale. E in questa maniera, ecco, vedete, tiene insieme anima e corpo, siamo completi. Per concludere, una lista definitivamente fissata delle opere di misericordia non è ancora attestata entro la fine del primo millennio. Solo con il XII secolo assistiamo allo stabilirsi di una lista stereotipa di sette opere di misericordia, quelle che chiamiamo corporali, le sei di Matteo 25 più la sepoltura dei morti attestata nel libro di Tobia, primo capitolo, versetti 16-18. E ci accorgiamo che sono sette, eh? Grazie anche a Tommaso d'Aquino. Il numero 7 è simbolo di ordine, completezza, sintesi, quasi magica unità e molteplicità, perché è un numero completo, però è un numero che dice tutto. Con il settenario la molteplicità di atti di misericordia viene in un certo modo sintetizzata, però c'è una nota da fare. Questi sono gli elenchi, c'è una nota. Questi elenchi non vanno intesi in senso restrittivo, cioè come se le situazioni e le categorie di bisognosi che lì sono indicate, no? Sono quelle. E allora tu ti devi rivolgere a chi è nudo, a chi ha fame, a chi ha sete, a chi è dubbioso. Non devono essere comprese in senso legalistico e non costituiscono una casistica da rispettare, perché la misericordia trova un'infinità di espressioni che non si possono racchiudere in un elenco. Allora, queste opere si situano sempre tra un elemento perenne, che è la misericordia di Dio e l'eredità che Lui ha trasmesso a noi, siate misericordiosi come io sono misericordioso, e poi uno cangiante, che sono i diversi bisogni della creatura umana. Allora, l'eredità da parte di Dio rimane perenne, però cambiano i bisogni. E allora il Papa, ma innanzitutto ancora quest'autore, nostro caro Manicardi, lungi dal lungo voler esaurire le possibilità della misericordia, le liste sono indicative. E mentre affermano le istanze basilari dell'essere umano, vanno accolte come sollecitazione alla creatività. Cioè ci devono spingere a inventarcene altre, perché la carità non sia solamente un gesto buono ma anche profetico. E in effetti, come dice il Papa citando Isaia 61, che è il brano di Gesù, lo spirito del Signore è su di me, per questo mi ha mandato a portare una parola e un gesto di consolazione ai poveri, annunciare la liberazione a quanti sono prigionieri delle nuove schiavitù della società moderna. Vedete, nuove schiavitù. La società cambia. Allora cambia anche il modo di aiutare. Restituire la vista a chi non riesce più a vedere perché curvo su se stesso, a restituire dignità a quanti ne sono stati privati. Bene. E allora per questa sera ci fermiamo qui. Dalla prossima volta